Stamattina, nella grazia del Signore, invocando la guida dello Spirito Santo, volevo condividere con voi alcuni passaggi che il Signore ha messo sul mio cuore in questi ultimi giorni, proprio in queste ultime ore anche. Il titolo del messaggio è il seguente: uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Dio. Leggiamo insieme dalla parola del Signore nell'Epistola degli Efesini, al capitolo 1. Efesini, capitolo 1. Dal versetto 15. Efesini 1:15 dice: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai da rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie orazioni, affinché l'Iddio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, ed illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi, e quale sia verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. La quale potente efficacia della sua forza egli l'ha spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Passiamo al capitolo 2, il versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Versetto 8, poiché è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Amen. Devo dire che in questi ultimi giorni, meditando su questa parola, leggendo diverse volte questi passaggi e tutta l'epistola, sono stato sia umiliato da quello che poi vedremo anche nel corso di questo passaggio, per essere stato, il Signore mi ha messo davanti ai miei occhi tutta la benignità, tutta la grazia, tutti i doni meravigliosi che Egli ci ha dato in Cristo, mediante il dono del suo figliuolo e mediante il dono che ci ha fatto, il suggello che Lui ci ha dato dello Spirito Santo. Questo veramente è ciò di più prezioso che il Signore ci ha dato, il suo Figlio e il suo Spirito. Egli l'ha condivisi con noi affinché potessimo essere in Lui. E sono stato anche allo stesso tempo edificato da tutta questa meravigliosa parola, dall'eccellenza di questa rivelazione. E ho pregato veramente il Signore, anche la preghiera che ha messo nel mio cuore in questi giorni, affinché veramente il Signore apra i nostri occhi. Abbiamo bisogno che i nostri occhi siano aperti su quanto Egli ci ha dato, su quant'è l'immensità della sua grazia e della sua gloria che Egli ha messo a nostra disposizione quando ci ha collocati in Cristo. Egli non è stato geloso per sé di nessuna delle benedizioni, di nessuna delle grazie, di nessuna delle benignità celesti, ma Egli ce le ha donate pienamente. Chi saremo noi? Saremmo i più stolti degli uomini se noi non crediamo che tutto questo è per noi, perché il Signore ce lo rivela in questo passaggio. Questa epistola è indirizzata alla chiesa di Efeso, chiesa che, come leggiamo negli Atti degli Apostoli, vediamo evangelizzata, di cui Paolo aveva molto a cuore, perché egli stesso evangelizzò gli Efesini, se leggiamo nel capitolo 19 o anche nell'ultima parte del capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, dove c'è un discorso veramente meraviglioso che Paolo fa agli anziani della chiesa di Efeso, veramente toccante, commovente, perché gli disse in quel frangente che egli non avrebbero più rivisto la sua faccia. È veramente meraviglioso quel passaggio degli Atti. E qui, nei primi versetti di questa epistola, che non ho letto questa mattina per brevità, troviamo veramente alcuni dei privilegi, alcuni dei doni preziosi che il Signore ha fatto per noi, alcuni doni che Egli ha fatto a noi per la sua sovranità. Nessuno gliel'ha imposto al Signore, ma Egli lo ha fatto perché ci ha grandemente amati, ci ha grandemente desiderati. Ed è meraviglioso poter vedere come lo stesso Spirito, sapete che stiamo meditando insieme sulla prima epistola di Pietro, abbiamo meditato da diversi mesi i primi 12 versetti, e se voi leggete questi primi versetti dell'epistola agli Efesini insieme alla prima epistola di Pietro, vedrete veramente come lo stesso Spirito ha ispirato questa parola. È veramente meraviglioso vedere come lo Spirito Santo ha condotto queste parole affinché potessero approdare, potessero ancorarsi nei nostri cuori. Lo scopo di una rivelazione, normalmente, da parte di Dio, è quella che possa trovare un terreno fertile nel nostro cuore, affinché si possa ancorare al nostro cuore, affinché questa verità per noi, che prima era qualcosa che ci sfuggiva, che forse la toccavamo lontanamente con mano, diventi reale. Affinché noi possiamo veramente essere reali, come diceva anche il fratello questa mattina, non doppi, non ipocriti, non mascherati, come il termine, significato di questo termine, ipocrisia, non mascherati, ma essendo uno, spirito, anima e corpo. Io mi glorierò nel Signore con la mia anima e col mio spirito e anche con il mio corpo. Quello è lo scopo veramente che il Signore vuole mettere bene sulla tavola dei nostri cuori. Ed è meraviglioso come l'Apostolo Paolo dice, avendo udito, questa era una chiesa fedele, una chiesa di credenti, diremmo noi oggi, perché l'Apostolo Paolo aveva udito parlare della loro fede. La fama della fede di questi Efesini era arrivata anche all'orecchio dell'Apostolo Paolo. Io ho udito parlare della vostra fede, una fede reale, una fede sincera. Avevano creduto nel Signore Gesù. Avevano dato il loro cuore al Signore, proprio come noi. Avevano veramente accolto il Signore Gesù nel loro cuore. Ma dice ancora di più, dice, anche il vostro amore, ho udito anche del vostro amore per tutti i santi. Si amavano. Il Signore Gesù ha detto, da questo essi conosceranno che voi siete i miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. E la fama del loro amore era arrivata anche all'Apostolo Paolo. Ma quello che mi ha colpito particolarmente, che è anche poi il tema di questo messaggio, è quello che viene successivo, quello che Paolo dice successivamente. Egli pregava, dice, voi, io non mi dimentico mai di fare menzione di voi nelle mie orazioni, perché Paolo amava questi fratelli. E penso che il Signore mi ha detto anche questo, che noi non ci dovremmo mai dimenticare di pregare per coloro che il Signore ci ha messo a fianco. Paolo amava questi fratelli. Io non dimentico mai, ringrazio il Signore per quello che ho sentito di voi, ma non mi dimentico mai di fare menzione di voi nelle mie orazioni. A che scopo? Perché Paolo pregava? Questi erano credenti, questi si amavano gli uni gli altri, ma la preghiera di Paolo andava oltre. Ed è qualcosa di meraviglioso. Paolo dice, affinché l'Iddio del Signore nostro, Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Per cosa? Per la piena conoscenza di Lui. È stupendo questo passaggio. Io prego, piego le mie ginocchia, dirà più avanti l'Apostolo Paolo, affinché il Signore, il Dio, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per che cosa? Per la piena conoscenza di Lui. E questo ci dice una cosa importantissima per i nostri cuori. A qualunque punto noi ci troviamo nel nostro cammino, ovunque siamo, preghiamo gli uni per gli altri affinché possiamo conoscere veramente il Signore Gesù. Affinché possiamo conoscere pienamente Dio. Conoscerlo significa, secondo la parola, avere un rapporto di intimità con Lui, essere intimi con Lui, essere uno con Lui. E mi piace la preghiera dell'Apostolo, è meravigliosa. Io prego il Signore, prego l'Iddio della gloria affinché vi dia il suo spirito e affinché lo spirito vi mostri il Signore Gesù, il vostro Salvatore, e vi possiate unire pienamente a me. Una piena conoscenza, la pienezza della conoscenza. E questo era, l'ho trovato, riflettendo su queste cose, nella la stessa preghiera che fece il Signore Gesù, al capitolo 17 dell'Evangelo di Giovanni, quando il Signore Gesù si rivolgeva al Padre, pregava il Padre nella sua preghiera di intercessione per noi, e la sua parola era questa. Dice Giovanni al capitolo 17, poiché tu il Padre, riferendosi al Padre, gli hai data potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato, e fa un'affermazione gloriosa. Ora questa è la vita eterna. Questa è la definizione della vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Se nel vostro cuore c'è una domanda, che cos'è la vita eterna? Questa è la risposta. Conoscere Dio, unirsi con Lui, conoscere te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato. Non conoscere forse una certa ortodossia, un certo perbenismo o qualcosa che ci possa piacere, che possa dare, soddisfare la nostra presunzione, ma conoscere il Signore, conoscere te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato. Gesù Cristo, questo è il senso più, rimarrà nel corso dei nostri anni, del nostro cammino, il senso più intimo della nostra fede. La fede è in Cristo, non è in qualcosa, perché noi ci siamo uniti a Lui. Il Signore ci sta dicendo, tu ti sei unito a me, ti sei unito a me, perché volevi me e io voglio te. Non te lo dimenticare mai, tu ti sei unito a me, hai scelto me quando mi hai accolto nel tuo cuore. E questo è il senso più intimo della nostra fede, del nostro cammino. E questa è l'unica cosa che non ci abbandona mai. Il desiderio che Dio ha messo nel nostro cuore di conoscerlo, di amarlo e di stare con Lui tutti i giorni della nostra vita. Una vita che sia esuberante, una vita che trabocca. Questo è il senso della vita di Dio. E noi sentiamo, perlomeno io lo sento, ma penso ognuno di voi seduto su queste sedie e qualsiasi persona di questo mondo sente un bisogno tremendo dell'esuberanza della vita di Dio. Perché si vede in tutto quello che facciamo, in tutto quello che il mondo cerca, eccesso di ebbrezza, perché gli manca la vera esuberanza. Questo gorgogliare, questa freschezza come le fonti delle montagne, dell'acqua, della parola di Dio e della presenza di Gesù Cristo nel loro cuore. La nostra anima, il nostro spirito e mi piace anche il nostro corpo che geme perché va decomponendosi verso la morte a cagione del nostro peccato. Nel nostro invecchiare il nostro corpo ancora desidera il Signore. Aspetta, dice, anche il creato che geme dentro in travaglio, aspetta la piena redenzione dei figliuoli di Dio. Aspetta Cristo dove tutte le cose verranno rimesse. Perché Cristo in Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui, sono state fatte tutte le cose e tutte le creature, noi compresi, in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Noi tutti aspettiamo il giorno del ritorno del Signore, perché Cristo tornerà per raccogliere a sé tutte le cose. Ed è meraviglioso questa parola. La vera vita è solamente Cristo. Lui è l'unico che ha potuto affermare nella sua parola con certezza, con fermezza, io sono la vita. E questa parola non è una parola, spesso si cita questa parola all'atto della conversione ed è reale, è vero. Abbiamo bisogno di questa vita, ma noi abbiamo bisogno tutti i giorni di questa vita, di Cristo. Cristo ti sta dicendo tutti i giorni della tua vita, io sono la vita. Vuoi trovare vita in questa giornata? Sì? Bene. Io sono la vita. Io sono la vita. Se desideri la vita, io sono a tua disposizione, perché io ti amo. Io voglio te. Mi sono donato per te. Cosa credi? Ero ben consapevole del dolore. Ero ben consapevole della croce. Ero ben consapevole di quello che mi aspettava, perché dice, l'ora mia non è ancora venuta, ma verrà quest'ora, quando il Signore parlava ai suoi che non capivano. Ma a un certo punto ha detto, l'ora viene, anzi è già venuta. Io sono venuto per quest'ora, diceva ai suoi. E il Signore è con noi, come vedremo più avanti. Quindi non accontentiamoci. Questo lo dico a me, perché il Signore l'ha detto con me, non accontentiamoci di niente di meno nel nostro cammino di fede, di conoscere il Signore, di ricordarci che noi ci siamo uniti a una persona, al Signore Gesù. non a un'ortodossia, non a una conoscenza, nient'altro. La vera conoscenza è quella dell'unione. Ora l'uomo e la donna lasceranno suo padre, il proprio padre e la propria madre, e si uniranno e diverranno una stessa carne. La nostra vita è unirsi col Signore, perché quello che avremo unito sulla terra, dice la parola di Dio, sarà unito anche nel cielo. E se noi saremo in Cristo, come dice la parola, siete stati collocati in Cristo per assorbire la sua vita preziosa, meravigliosa. E di fronte a queste parole che il Signore ci dice, Egli non ci ha lasciato, non ci ha lasciato sguarniti, privi di forza. Di fronte all'eccellenza di questa rivelazione, il Signore non ci ha lasciato con le mani in mano. Ma c'è una parola meravigliosa che dice in questo stesso passaggio, dice in Lui, in Cristo, voi pure, siamo a Efesini 1, versetto 13, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Vale questa parola per te, che sei qui questa mattina, ad ascoltare l'Evangelo della tua salvazione, della nostra salvazione. Se tu hai accolto Gesù Cristo nel tuo cuore, Egli ti ha messo il suggello dello Spirito Santo. E in questi giorni, fratelli e sorelle, mi ha dato una gioia sapere che il Signore Gesù è con me e che Egli ha posto il suggello del suo Spirito su di me. Vedremo dopo che è un'eredità meravigliosa. Quella è l'eredità che Lui ha messo in noi, il suo Spirito. Lo Spirito Santo, che è per noi un pegno, è per noi una garanzia della nostra redenzione. Egli si occupa della nostra redenzione. Lo Spirito Santo si prende carico di noi, incapaci di portarci avanti, incapaci di vivere, e ci conduce a essere pienamente redenti in Cristo Gesù. Egli è venuto per dimorare in te, dice. Ti ha posto il suggello dello Spirito Santo. Io sono venuto per dimorare in te, dice il Signore. E rileggendo l'Evangelo di Giovanni, al capitolo 16, c'è una parola molto dolce del Signore Gesù, perlomeno io l'ho trovata dolcissima per il nostro cuore. Dice che Egli stesso avrebbe mandato il Consolatore. Vi è utile che io me ne vada, perché io vi manderò il Consolatore. Quanto è dolce il Signore. Stava per andare di fronte alla morte, al supplizio, agli sputi, agli scherni, alla croce, alla durezza, all'abbandono anche da parte del Padre. Poiché sappiamo che quel grido di straziante, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Era perché Egli si era caricato dei nostri peccati. Ma il Signore in questo momento aveva una parola di dolcezza ancora per noi. Dice, io vi manderò il Consolatore. Egli vi guiderà, dice. Non siamo sguarniti. Il Signore ci ha dato lo Spirito Santo. Non siamo senza forza, perché il Signore ci ha partecipato il suo Spirito, la sua forza, la sua potenza, la sua grazia e la sua gloria. Egli vi guiderà in tutta la verità. Tu non capisci? Perfetto. Ti ho mandato colui che ti guida in tutta la verità. Vi annunzierà le cose a venire. Ora non sono alla vostra portata, dice il Signore, ma io ve le annuncerò. Quando verrà Lui, il Consolatore, vi annunzierà anche le cose a venire. Aprirà quei sigilli che ancora sono chiusi ai più nella parola per le profezie del futuro. E cosa ancora più meravigliosa, Egli mi glorificherà, perché lo Spirito Santo che il Signore ha messo in noi sa glorificare. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Egli ci parla del nostro Salvatore. Egli vi guiderà in tutta la verità. La verità rimane sempre una, il Signore Gesù. Ci parlerà di Lui, perché questo è lo scopo di questa eredità, di rivelarci la persona del Signore Gesù completamente nella nostra vita. Ci ha dato questo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo viene anche chiamato, affinché noi possiamo conoscerlo pienamente. Pienamente! Non ci accontentiamo di avere... Non è un bigliettino, strappare un biglietto, ma è veramente un cammino meraviglioso. Un cammino dove noi camminiamo per conoscerlo E conoscere significa condividere, semplicemente, condividere tutto con Lui. La nostra vita, che Lui conosce, i nostri cuori, tutto quello che Egli mette davanti a noi. Egli mi glorificherà e prenderà del mio e ve lo annunzierà. Per mezzo dello Spirito Santo che è in noi, potremo avere la grazia di vederlo vivente, veramente come Egli è in questo momento, vivente nella gloria alla destra del Padre. Questa è la sua posizione attuale. E c'è di più, ma lo vedremo successivamente. Lo Spirito di Dio, questo dono prezioso che Egli ha messo in noi, sarà capace di fare un popolo di lamentoni e di ingrati e trasformarli in un popolo di adoratori. Perché è venuta l'ora, dice il Signore Gesù. L'ora viene, anzi è già venuta, che voi non adorerete più in questo monte, su questo monte, ma adorerete il Padre in spirito e verità. Perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede. Allora se non sono capace di adorarti, Signore, ok, ma io ti ho dato il mio spirito proprio perché tu sei un incapace. Non possiamo sempre vedere questo lato della nostra vita col Signore. Se noi leggiamo nella parola di Dio e la leggiamo onestamente, ci accorgeremo che è pieno, pieno, pieno di doni che il Signore ci ha fatto in Cristo e lo Spirito Santo. Ci ha fatto dei doni meravigliosi, proprio per prendere degli inetti, noi che eravamo senza forza, dice la parola di Dio. A quel tempo Cristo è morto proprio per quello, perché eravamo senza forza, empi, e seguivamo solo le nostre vie. Ma non è più così. Aspettate, dice, riceverete potenza dall'alto. E questo è quello che è avvenuto. Se questa è una verità nel tuo cuore, e sei stato suggellato con lo Spirito di Dio, vuol dire che Egli è venuto a dimorare nel tuo cuore. E la potenza di Dio, come vedremo tra un po', è per noi. E Paolo lo sapeva molto bene e pregava per questo, affinché veramente lo Spirito di Dio potesse rivelare nel cuore di questi fratelli e nel nostro cuore oggi quale sia l'immensità della grazia, della pienezza, della conoscenza del Signore Gesù e della conoscenza di Dio. Egli ci equipaggia, dice la parola, egli vi renderà capaci, dice l'Apostolo Paolo, di abbracciare con tutti i santi quale sia la lunghezza, l'altezza, la larghezza e la profondità dell'amore di Dio. Egli vi renderà capaci affinché, dice l'Apostolo, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, di abbracciare con la Chiesa che il Signore ha fatto. La Chiesa è del Signore ed è anche un po' nostra, perché il Signore ci ha messi gli uni vicino agli altri. Dobbiamo sentire l'appartenenza a questo corpo, perché il Signore non ti ha messo qui per caso, non sei qui per caso. Pensare al caso è una bestemmia. Noi crediamo alla sovranità di Dio e crediamo che nessuno di noi è qui per caso. Il Signore non chiama facendo un fischio, come già ho detto altre volte, il Signore chiama per nome, perché il Signore ci conosce per nome e ti chiama per nome. Se sei qui è perché il Signore ha chiamato il tuo cuore e ti chiama ancora questa mattina, perché desidera conoscerti, desidera che tu lo conosca e che diventi una stessa cosa con Lui. È meraviglioso, questa rivelazione ci permetterà di abbracciare la lunghezza, l'altezza, la larghezza e la profondità di tutto l'amore di Dio con tutti i santi di Dio, coloro che hanno lo Spirito di Dio nel cuore e che hanno Cristo che vive in loro. Ci permetterà di conoscere questo amore, di conoscerlo, questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Non è più una sterile conoscenza, ma è l'amore, unirsi con l'amore di Dio. È ancora più bello affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. E questo essere ripieni mi piaceva tantissimo. Pensavo ad un esempio gastronomico dell'essere ripieni ed è veramente meraviglioso. Quando a me piacciono molto i bignè, particolarmente quelli ripieni con la cioccolata, perché mi piacciono molto. E quando qualcosa è ripieno, se uno lo spreme, cosa esce? Il suo ripieno. Se prendiamo un bignè pieno di cioccolata e lo spremiamo, escirà cioccolata. Allora pensate alla gloria di essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Quando verremo spremuti, che cosa uscirà per il mondo? La bellezza della gloria di Dio. E questo è meraviglioso. Questi sono i figli di Dio che camminano ripieni di Dio, seppur premuti, seppur torchiati, come il nostro amato Salvatore. Usciva la gloria di Dio, usciva la parola di Dio che si era unita col suo cuore e col nostro cuore. Essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. E Paolo pregava per questo. Paolo pregava affinché ci fosse veramente uno spirito, che il Signore facesse dono. E noi dovremmo pregare altresì che il Signore ci doni uno spirito di rivelazione, il suo spirito ci apra gli occhi affinché possiamo capire di quale grandiosa benedizione Egli ci ha già fatto partecipi. Ci aspetta una gloria molto maggiore, ma abbiamo una gloria grandiosa già su questa terra per i doni che Dio ci ha fatto. Non buttiamo via quello che Dio ha fatto per noi. Non calpestiamo lo Spirito di Dio. Paolo dirà: non contristate lo Spirito di Dio che è in voi, perché Egli è il suggello per la vostra redenzione. Se non c'è cammino, se non c'è progresso, è perché lo Spirito di Dio è contristato e calpestato in noi. Perché lo scopo dello Spirito di Dio è rivelarci ogni cosa. Veramente, questo desiderio di renderci partecipi, come dice in Corinzi, del cuore di Dio. Perché Dio ha preparato delle cose, ce le vuole rivelare, ce le vuole dire. Prima Corinzi al capitolo 2, le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito e non sono nemmeno salite in cuore nell'uomo, sono quelle cose che Dio ha preparato per noi e ce le vuole rivelare. E ce ne sono per ognuno di noi. Non sono tutte uguali per tutti, ma ci sono tante benedizioni particolari, pensate per noi, personalmente, lì. Pronte ad essere raccolte, come era lì la terra promessa, bastava calpestare quel terreno e il Signore gliel'aveva già data nelle mani. Tutto questo, tutto quello che la vostra pianta calcherà, ebbene io ve la do. Ci sono delle benedizioni preparate da Dio che noi dobbiamo solo credere e raccogliere nel nostro cuore. È meravigliosa questa parola. E Paolo sapeva bene, nonostante questa fosse una chiesa fedele, una chiesa che si amava, Paolo pregava affinché fossero messi in guardia a un pericolo. Il Signore vuole mettere davanti ai nostri occhi questo ancora questa mattina. Guarda caso, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 2, al versetto 2, c'è una parola pesante, forte, del Signore Gesù, diretta proprio all'angelo della chiesa di Efeso. La leggiamo nel capitolo 2 dell'Apocalisse, al versetto 2, dice: «Io conosco le tue opere», dice il Signore. «Conosco la tua fatica e la tua costanza. Conosco che non puoi sopportare i malvagi, che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono. Hai costanza», dice il Signore, «hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te», dice il Signore, «che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati», dice il Signore, «che tu ti sei convertito a me, che tu hai dato il tuo cuore a me, che io sono il tuo Dio e tu sei mio. Ho visto la tua costanza, ho visto la tua fedeltà, ho visto che cammini pure rettamente, conosco la tua fatica, conosco la tua resistenza, conosco tutto, ma ho una cosa contro di te ed è importante, che tu hai lasciato il tuo primo amore». E veramente vedevo proprio questa preghiera dell'Apostolo Paolo, affinché il Signore, per lo Spirito Santo, ci dia di conoscerlo pienamente e di ricordarci del continuo che noi siamo Suoi. E noi ci siamo convertiti a Lui, che abbiamo dato il nostro cuore a Cristo. Cristo ci ha dato il suo cuore soffrendo per noi sulla croce, per la gioia che gli era posta dinanzi, dice la parola di Dio. E noi abbiamo dato il nostro cuore al Signore Gesù. Non hai dato il cuore a una religione o nemmeno a delle opere, ma tu hai dato il tuo cuore al Signore Gesù. Egli rimane la vita della tua vita, la vita della mia vita, l'unico che può dichiarare con fermezza: io sono la vita, allora cerchi vita? Tu hai cercato me e io ti ho dato la vita. Ti sei unito a me, questo è ciò che conta. Se saremo uniti nel cielo, perché è una gran tristezza leggere quella parola che troviamo in Matteo quando dice di fronte a quelli che ne avevano tante da dichiarare davanti al Signore, di cose che avevano fatto, tra le quali scacciare i demoni, tra fare opere potenti nel suo nome, ma una cosa non avevano conosciuto il Signore, perché il Signore dichiarerà loro proprio questo: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità, perché non avete operato bene? Perché non siete stati capaci di fare questo, questo e quest'altro? No, non dirà nulla di tutto questo, perché non vi conobbi mai. Allora io penso che prima di tutto la nostra vita deve essere orientata a quello. Questa è la nostra fede, unirci con Lui, passare del tempo con Lui, in Sua compagnia, alla Sua presenza, chiudere tutto, buttare via tutto, quando siamo con alla sua presenza. C'è un tempo per fare tutto, ma c'è un tempo dove noi dobbiamo stare con Lui, con la Sua parola, affinché noi ci uniamo con Lui. Io faccio a volte una gran fatica, colui che vi parla, a chiudersi, a stare solo con Lui, perché ci sono migliaia di cose stupide che assalgono la mia testa e non solo, anche il mio cuore a volte. Ma dobbiamo combattere per questo. Il primo combattimento deve essere questo: stare uniti a Lui, prenderci del tempo per stare con Lui in intimità, una vera relazione. La relazione è questa: condividerci, condividere l'uno con l'altro. Il Signore ci condivide i Suoi pensieri, noi gioiamo in Lui e noi gli condividiamo i nostri, ma Egli ancora riempirà il nostro cuore con i Suoi pensieri e tutto verrà spazzato via, come se fosse pula al vento. Ne abbiamo abbastanza dei nostri pensieri, ne abbiamo abbastanza. Vogliamo i pensieri di Dio. Tu sei mio, dici. L'Apostolo Paolo pregava che gli occhi vostri siano illuminati, diceva il Signore Gesù. Io prego affinché i vostri occhi siano illuminati. E di fronte a questa parola mi veniva in mente quel passaggio che troviamo nei Re, Seconda Re, non mi ricordo di preciso il capitolo, dove c'è Geazi con Eliseo, accerchiato dalla battaglia. Oh, ma guarda quanti sono questi. Signore, apri i suoi occhi e fagli vedere qual è la realtà delle cose. Allora io vidi un esercito di carri di fuoco tutto intorno a noi. È questa la nostra realtà. E lo vedremo anche nei versetti successivi. È questa la nostra realtà. Il Signore deve illuminare gli occhi del nostro cuore per comprendere che attorno a noi ci sono i suoi carri. In furia la battaglia, in furia la procella, come dice quel canto, ci sono i carri di Dio, c'è la presenza di Dio, c'è lo Spirito di Dio e c'è Cristo con noi. Cosa ti manca per vincere questa battaglia? Cosa ti manca per uscire trionfante del trionfo di Cristo, laddove c'è la sua presenza, i suoi carri di fuoco e la sua potenza dispiegata per noi? Paolo pregava affinché gli occhi di questi fratelli, che gli occhi nostri si possano aprire sulla realtà delle cose, non su quello che vediamo. La realtà è diversa normalmente da quella che noi vediamo. Normalmente la realtà delle cose è diversa. Come Eliseo pregava il Signore affinché aprisse gli occhi del servo, così preghiamo il Signore che possa aprire i nostri occhi e ci possa far vedere come stanno realmente le cose. Dice il Signore che illumini gli occhi del vostro cuore affinché voi siate consapevoli della ricchezza, della gloria, della sua eredità nei santi. Siamo eredi, possiamo dirlo. Siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. Siamo eredi, abbiamo ereditato tutte le meraviglie della casa del Signore. Allora, nella casa di Adamo c'era puzza, era fatiscente, era sporca, crollava la casa che abbiamo ereditato da nostro padre Adamo. Ma nella casa del Signore non c'è tutto questo, c'è bellezza, c'è gloria. In quale casa abitiamo? Ce lo siamo mai chiesti nel nostro cuore? In quale casa dimori? Dove stai? Dove stai? Dove sei? Perché c'è solo un fatto importante: se tu sei in Cristo, non puoi stare nella casa di Adamo, perché Cristo non è lì, Cristo è seduto alla destra di Dio. Allora se tu sei in Cristo, tu sei là, alla destra di Dio. Ma chi vorrebbe stare in un altro posto? Un demente, diciamolo seriamente. Se Cristo è seduto alla destra di Dio e noi siamo stati posti in Cristo, ma chi vorrebbe stare in un altro posto se non alla gloria, alla presenza del Signore? Sapendo per esperienza, come dice l'Apostolo, che quello è il luogo dove c'è la delizia dell'anima nostra, del nostro corpo e del nostro spirito. Ebbene, quando noi siamo al di fuori di questa postazione che Dio ci ha dato, ci ha messi là perché noi dobbiamo stare là, non per andare in un'altra parte. Siamo dei perfetti stolti, e lo dico senza offesa per nessuno, perché io sono il primo. Siamo dei perfetti stolti quando noi stiamo altrove. Se crediamo all'eccellenza di questa parola, se abbiamo creduto, come dice l'Apostolo, se veramente avete creduto e avete ricevuto, ascoltando l'Evangelo della vostra salvezza, e avete riposto la vostra fiducia in Cristo, e siete stati suggellati dallo Spirito Santo, ebbene il vostro posto è là. Perché quella potenza efficace, dice la parola, l'efficacia di quella potenza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti. E voi, allo stesso modo, siete stati fatti sedere là dove lui. Dovremmo dire, Signore, là dove ci sei tu, ci sono anch'io. È complicato a volte fare questo atto di fede davanti al Signore. Però questo ci è richiesto. Questo è ciò che dice lo Spirito, che lo Spirito dice alla Chiesa. È meraviglioso. Tu sei là. Tu sei là, io queste cose te le ho già date, le ho messe a tua disposizione. La mia gloria, la possibilità di conoscerti pienamente, di conoscermi pienamente, di unirti con me. Ti ho dato questa eredità, questa caparra dello Spirito Santo per la tua redenzione e ti ho posto al di sopra di ogni cosa, dentro, nel mio figliuolo, alla mia presenza, alla presenza del Padre. Ed è qualcosa di stupefacente. La parola dice nell'Evangelo di Giovanni: in quel giorno, quando voi riceverete lo Spirito Santo, conoscerete che io sono nel Padre mio, voi in me ed io in voi. Questo ci dice la parola di Dio. Lo Spirito Santo ci vuole rivelare questo, che voi siete, io sono nel Padre mio, dirà il Signore Gesù, voi siete in me ed io sono in voi. Siamo alla presenza di Dio tutti i giorni della nostra vita. Che rivelazione straordinaria. E non è finita qua. Il Signore aveva ancora altre cose da dirci. Dice, quale sia verso di noi, siamo al versetto 19, che il Signore illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate, versetto 19, quale sia verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, la quale potente efficacia della sua forza egli l'ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire. E allora il Signore mi poneva questa domanda di fronte a questo ultimo passaggio. Che Dio hai conosciuto tu? Qual è il Dio che hai conosciuto? Perché il vero Dio è questo. Questa è la sua potenza, questa è la sua forza. E Dio vuole che noi conosciamo l'immensità della potenza che Dio ha per noi. Se noi crediamo, il Signore ha la sua potenza per noi. Allora, di fronte a questa parola, noi non potremo più dire, ci incastra totalmente, non potremo più dire non sono capace o non ce la faccio. Ci ha incastrato questa parola meravigliosa del Signore, perché dice che se tu hai creduto, se hai ricevuto il dono dello Spirito Santo, il Signore ha messo a tua disposizione, a mia disposizione, questa efficace potenza, la stessa potenza che ha permesso che il Signore Gesù fosse sovranamente innalzato al di sopra di ogni cosa. E allo stesso modo, quando dice la parola, pure voi siete stati vivificati e siete stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Voi siete stati posti in Cristo, dice la parola, e Cristo è là, in questo momento, Lui è là, vivente, alla destra del Padre. E noi siamo in Lui. E se siamo in Lui, siamo viventi. E la sua forza, la sua potenza, tutta la sua grazia è per noi. Possiamo vivere da pezzenti di fronte a questa rivelazione. È troppo eccelsa. È troppo grandiosa. È troppo meravigliosa per i nostri cuori. Allora, se i nostri occhi rimangono chiusi di fronte a tutto questo, è perché in realtà non crediamo a questo Dio. Facciamoci la domanda, crediamo realmente alla rivelazione della sua parola? Questo era ciò che dice il Signore. Per noi che crediamo c'è l'immensità della sua potenza. È quel Gesù che è stato sovranamente innalzato al di sopra di ogni principato, potenza, potestà, signoria, che ha detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Di quel Gesù stiamo parlando, di quello che è stato innalzato al di sopra di ogni cosa e che ha detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. È meraviglioso credere che Gesù è stato innalzato alla destra del Padre, vive e intercede per noi, perché è quel Gesù che ha fatto questa dichiarazione: io sono con voi tutti i giorni, sono con te, a fianco a te, non ti lascio e non ti abbandono. Non lasciarmi e non abbandonarmi. È meraviglioso. Non lasciarmi perché io sono con te, ti sei unito a me, voglio stare con te. Io ho desiderato grandemente di mangiare questa cena con voi, dice il Signore. E tutti i giorni Egli desidera grandemente, ci attende, ci aspetta per cenare con noi nella sua casa. Nella casa meravigliosa, non quella casa di Adamo che noi dovremmo prendere una ruspa, tirarla giù e demolirla. Prendere le chiavi e buttare nel tombino. Lì non si possono più prendere per stare nella casa di Dio. Io ti aspetto, dice il Signore, tutti i giorni aspetto te per stare con te, per cenare con te, per unirmi con te, per sposarmi con te, tutti i giorni della mia vita. E tu cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi unirti con Cristo? Egli è qui proprio per questo, affinché tu ti possa unire a Lui, prendere una decisione risoluta nel cuore, non di seguire niente, ma di seguire Cristo, di seguire Lui e basta. E allora Cristo entrerà e ne saremo ripieni. Ci spremeranno, uscirà Cristo, uscirà la sua bellezza, profumeremo di Cristo. Ah, che profumo di Cristo, meraviglioso. Non la puzza che normalmente ci accompagna quando siamo girati, ma un profumo meraviglioso di Cristo. Ed è questo che noi abbiamo tremendamente bisogno per la nostra vita. Non dimentichiamoci, fratelli, e preghiamo veramente il Signore che apra gli occhi del nostro cuore. Io prego il Signore che apra gli occhi del nostro cuore, il mio in primis e quello di tutti noi, affinché riusciamo veramente, ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione del quale abbiamo bisogno, Padre, affinché noi possiamo conoscerti pienamente e possiamo unirci con te tutti i giorni della nostra vita. Che il Signore ci benedica.
Amen.